Prima di tornare sulle tracce dei Vinci, una piccola annotazione generale. Vorrei veramente spingervi e convincervi a guardare questi video del processo Pacciani ed anche del processo Compagni di Merende su YouTube. A parte perché sono bellissimi, sono dei reperti storici di un'importanza incommensurabile anche dal punto di vista sociale, ma poi perché lì troviamo veramente le risposte, no? Troviamo veramente le risposte a tutte le domande. E vale quindi davvero la pena spendere qualche secondo su un altro punto sollevato dall'avvocato Nino Filastò, l'avvocato difensore di Mario Vanni, al processo Compagni di Merende. In realtà questo punto era già stato ampiamente affrontato dal maresciallo Dino Salvini al processo Pacciani. Si trattava delle orme che furono rinvenute sulla scena del crimine. Come abbiamo visto, anche rileggendo i quotidiani dell'epoca, vennero rinvenuti almeno due tipi diversi di orme a Calenzano. Le prime sono quelle di cui parla Salvini, che si trovavano molto vicine alla macchina ed erano delle orme complete e ben visibili, di cui appunto fu anche preso di alcune un calco di gesso. Su Paese Sera avevamo però anche letto della presenza di una seconda serie di orme, che erano queste non complete e di cui si vedeva solo il tacco della scarpa, che il cronista descrisse come un piccolo scalino. E queste orme sembrava che andassero appunto da questa piazzolla o comunque da questo slargamento di Via dei Prati, poco a nord rispetto allo stradello dove fu rinvenuta la macchina, fino alla zona lì circostante. Poi vicino alla macchina vi era l'erba e quindi lì queste orme non erano più visibili. Torniamo a Antonio Vinci. Il blog Insufficienza di Prove riporta alcune notizie interessanti sulla vita del figlio di Salvatore Vinci e Barbarina Steri. Nacque in Sardegna, a Villa Cidro, il 15 febbraio del 1959. Allorché il padre si trasferì in Toscana nel 1960, il piccolo Antonio rimase in Sardegna con alcune zie, che iniziarono a chiamarlo affettuosamente Antonello. All'età di 4 anni andò ad abitare alla Briglia di Vaiano, in provincia di Prato, con il padre e la sua nuova moglie, Rosina Massa. Poi, nell'estate del 70, Salvatore Vinci con il figlio Antonio si trasferisce in via Cironi, quindi in quella zona di Novoli, no? Nell'estate del 70. Ma nel 73, a causa dei frequenti contrasti tra Antonio e Salvatore, cioè tra padre e figlio, Antonio scappa di casa. E qui è un altro degli scoop fatti da Spezzi, che lo portò addirittura a sospettare questo Antonio Vinci di essere il mostro di Firenze, pensate, no? Per questo dico che bisogna prenderlo con le pinze. Nel giugno del 74 Salvatore Vinci denunciò il figlio per violazione di domicilio. Nel giugno del 74, ragazzi. E poi alla fine di quell'anno Antonio tornò a stare a Villa Cidro in Sardegna. Vi ricordate che cosa aveva detto Salvatore Vinci ai giudici? Che lui non stava a genio suo fratello Francesco perché gli aveva traviato il figlio Antonio e gli mancava di rispetto nonostante Francesco fosse più giovane d'età. Una cosa molto simile la disse anche Giovanni Vinci, sempre agli inquirenti, dicendogli che appunto gli mancava di rispetto pur essendo più giovane. Beh, quando i giudici interrogano Antonio Vinci, è già negli anni 80, quindi si sta parlando della pista sarda, è già emerso, perché c'erano gli atti proprio fisici, che Antonio Vinci fosse un complice di ruberie, insomma, di diversi reati che erano stati denunciati di chi? Di Francesco Vinci. Quindi cosa voleva dire che gli aveva traviato il figlio Antonio? Che Antonio forse se la viveva quasi di più, o comunque aveva degli affari going on con lo zio Francesco, piuttosto che, non so, fare una vita più normale come avrebbe voluto magari suo padre, fatto salvo che suo padre era un pazzo malato che gli aveva ucciso pure la madre. Quindi, comunque, si torna a stare in Sardegna dopo il 74, guarda caso, no? Cosa succede alla fine del 74? Il delitto di Borgo San Lorenzo. Poi però nei primi anni 80, sempre guarda caso, quindi qui siamo nel 74, poi però nei primi anni 80 dalla Sardegna Antonio Vinci è di nuovo a Firenze con lo zio Francesco e qui conosce una donna che sposa nel 1982. E ci sono due cose, più di due cose, ma diciamo soprattutto due cose qui in questo blog Insufficienza di prove, che confermano che i rapporti con lo zio Francesco a partire dai primi anni 80, primissimi anni 80, si fossero riconsolidati. Innanzitutto che nell'82 sposa una donna che si chiama LB, qui non ci sono il nome, solo le iniziali, e la sposa a Firenze, quindi probabilmente si era trasferito di nuovo a Firenze. Questo nell'82. E nel settembre dell'83, questo c'è anche sulla sentenza Rotella, a seguito di una perquisizione gli furono trovati alcuni fucili non denunciati, quindi qui settembre 83, poco dopo il delitto di Giogoli, quello dei tedeschi. Perquisiscono Antonio Vinci e gli trovano alcuni fucili non denunciati presso una baracca vicino alla sua abitazione ad Artimino. E fu condotto in prigione, ma nel processo che seguì fu assolto con la formula più ampia perché il fatto non sussiste. Sulla sentenza Rotella c'è scritto invece che a fine ottobre 83, allorché Antonio Vinci, nipote prediletto di Francesco, figlio di suo fratello Salvatore e implicato in altri affari illeciti con lo zio, no? Quindi viene incriminato insieme a Francesco per una detenzione in comune di fucili provenienti da furto. Sarà poi dichiarata l'incompetenza di Firenze ed il processo si terrà a Prato. E loro erano interessati a questo con Rotella nella pista sarda perché volevano vedere se per caso la pistola non fosse passata da Salvatore Vinci, a questo Antonio Vinci che se la faceva con lo zio Francesco. Ok? Invece Francesco Vinci, abbiamo detto che aveva trasferito la residenza a Montelupo Fiorentino nel 73. Nel 74 Francesco Vinci fu condannato dal Tribunale di Lucca per furto e per porto e detenzione di arma, una rivoltella tamburo calibro 22, fra l'altro. Contravvenne nuovamente all'obbligo di residenza e tornò in carcere dal 10 al 27 marzo 75. Fu coinvolto anche nelle indagini su un duplice omicidio a Castel San Pietro, a Castel San Pietro, dove erano stati uccisi un pastore e la sua figlia. Fu recluso per questo dal dicembre 76 al marzo 77 e poi rilasciato perché risultò estraneo alla vicenda. Nei primi anni 80 conobbe, questo è quello che dice un testimone al processo Pacciani, nei primi anni 80 conobbe Milva Malatesta e gli divenne l'amante. Fu ristretto poi per furto presso il carcere delle Murate a Firenze dal 14 novembre al 21 dicembre dell'81.